È giovedì, Tancredi Palmeri. Ciao Tank, buongiorno a te.
Buongiorno, ciao ragazzi.
Allora, intanto già allora, per ordine, già arrivano messaggi e li condivideremo tra poco a Tancredi. Neanche siamo partiti, già ti contesta, scherzo. No, stanno arrivando ora i messaggi. Voglio prima vedere il parterre di maglie che hai scelto oggi. Subito,
guarda,
subito.
Abbiamo, uscendo dalla nazionale, abbiamo mondiali dell'82, mondiali... Italia del 82, Italia del 2006, e dietro, non avendo niente, non avendo né la maglia di Bulgaria, Lituania né Nord Irlanda, la cosa più simile che sono riuscito a trovare è la maglia del nordirlandese Dundalk, che sta in mezzo, diciamo. Mi sono tenuto didascalico.
Io voglio la parrucca del 2006, perché io me la ricordo quella storia. Vediamo se te la ricordo. Quando tu sei
parrucca.
No, non è parrucca, era quella, che cos'era? Una specie di fascia.
Bravo, bravissimo. Te lo ricordi? No, certo. Forse perché abbiamo fatto la diretta proprio di 9 luglio,
sì,
un giovedì.
Esatto.
Perché io siccome quando abbiamo vinto il mondiale avrei dovuto farmi un tatuaggio, ma siccome non mi piacciono i tatuaggi, ho detto ok, allora non mi faccio un tatuaggio, prometto che ogni anno di 9 luglio indosserò quello che ho indossato oggi, ovvero avevo là a Berlino una fascetta tricolore di quelle che si mettono nei capelli, che detta così dice è leggera, però qualsiasi 9 luglio io devo metterla, quindi posso essere in onda, posso non essere in onda, posso essere in occasioni formali, devo metterla.
È obbligatorio.
Quindi può crearti anche imbarazzo, però... ciò che è promesso è promesso.
E guarda che ti porterò in qualche modo in quel 2006, ma cominciamo prendendolo alla larga. Ieri, 25esimo risultato utile consecutivo della nazionale di Roberto Mancini, che però eguaglia appunto il record di Marcello Lippi. Diciamo che contro la Lituania forse era la partita, tra virgolette, è più semplice, però intanto le partite le devi vincere. Vedi la Germania che si fa affossare in casa da Elmas e da Pandev, quindi insomma... scontate non le diamo le cose, e lo dico a beneficio di tanti ascoltatori che in questi giorni, Tancredi, tu non lo sai, ci dicevano sì vabbè però la nazionale gioca male. Allora intanto devi vincere le partite, dopodiché giocare male è una cosa estremamente relativa. Mettiamo sul piatto le partite ogni 3 giorni, cambi di formazione, ieri credo che ci fossero 10 undicesimi diversi rispetto alle ultime gare di Roberto Mancini, quindi direi che invece la cosa buona è che la nazionale sta dando una grande continuità. E ci siamo messi alle spalle quella roba brutta di Ventura, con tutto il rispetto, no? Tancredi, intanto questo.
Sì, allora, magari ci è andato anche bene con il sorteggio, però appunto tutte si sono fermate qui e là in qualche maniera. La nazionale di Mancini aveva praticamente quasi sempre giocato bene, sono le prime volte che non gioca brillantemente, si può anche capire, 3 partite in 7 giorni, con la gente che è distratta da altre priorità, ma onestamente conta semplicemente andare alla partita con la Svizzera avendo fatto tutti i punti, fare un punto in più della Svizzera, fine. Cioè, e poi oggettivamente non ha giocato appunto sempre così la nazionale di Mancini, quindi non, assolutamente solo positivi, solo indicazioni positive. E poi mancavano sia mancava Jorginho, che è fondamentale, Verratti poi è mancato, Barella è mancato all'inizio, e il centrocampo è forse la cosa più importante dell'Italia. Ci sono cose che si possono analizzare e discutere, ci sono cose che sono rivedibili, però ripeto, ha giocato praticamente quasi sempre bene la nazionale dei Mancini, questa è la prima volta che forse non ha dato prestazione, però 6 gol fatti, 0 subiti di queste 3 partite, 25 risultati utili, ma poi non solo, ci sono dei record particolari che sono andato a scovare. Per esempio, il nazionale ha vinto la 5ª partita consecutiva con almeno 2 gol di scarto, è ufficiale, non considerando gli amichevoli,
sì.
Ed è la prima volta nella storia, non le era mai successo. L'ultima volta che aveva vinto almeno 4 partite consecutive con 2 gol di scarto era stato nel 1980, le qualificazioni mondiali di Berzot a Spagna 82, cabala. E poi insomma i risultati utili che hai indicato tu, per cui io di solito sono uno che non se le risparmia, per cui anche se magari si vince, però si vince male, lo fa notare. Però secondo me va inquadrato nel momento storico, nel momento della stagione, in quello che ha già dimostrato Mancini.
E considerando appunto che non tutte le nazionali riescono a vincere intanto queste partite, intanto vincile e poi dopo tireremo i giudizi. Poi è chiaro, molti dicono soltanto l'Olanda e la Polonia sono state avversarie degne in questo ciclo di 25 partite, o meglio, avversarie che potevano dare quel grado di difficoltà maggiore. Però è altrettanto vero che la Francia ha avuto delle sue difficoltà, la Germania ieri ha avuto le sue difficoltà e credo sia terza nel girone, se non ricordo male in questo momento, nel suo girone, quindi tutte stanno avendo delle difficoltà, è un periodo storico, come ricordavi tu Tancredi, molto particolare, quindi intanto prendiamo quello che di buono sta facendo, perché questa è una fase di ricostruzione, non è che tu hai preso una nazionale campione del mondo e allora tu dici, beh, a vincere vinceva prima, era nazionale titolata, gioca male, sta facendo passi indietro. No, era una nazionale che non era neanche arrivata a partecipare al mondiale, quindi sta costruendo un'identità, tanti giovani. Io ti faccio subito questa domanda, quali sono, me ne puoi scegliere tre, i tre giocatori che ti hanno impressionato di più nella nazionale in questi tre giorni, diciamo così?
Allora, primo sicuramente Spinazzola, che secondo me ha guadagnato la titolarità su Emerson Palmieri. Secondo ti devo dire Sensi, che al di là del gol comunque sia, insomma, non giocava due partite con continuità da 5 mesi, forse ancora di più, forse, e invece ha avuto subito un'impronta. E il terzo, forse ti direi Insigne, perché comunque sia tutti gli attaccanti che hanno ruotato non hanno esaltato, però Insigne non è andato al di sotto di uno standard, secondo me,
quindi
direi loro tre.
Perfetto, quindi Insigne, ricapitolando, Sensi, il terzo me lo...
E Spinazzola.
Spinazzola. Locatelli non ti è piaciuto?
Allora, ieri però non mi era piaciuto per niente nella prima partita. Mm-hmm. Molti l'avevano lodato, però da play puro, secondo me, Locatelli perde, perché lui gioca da costruttore di gioco, ma non proprio play puro, accanto a un medianone nel Sassuolo. L'ha messo al posto di Jorginho nella prima partita, avendo Verratti e chi era l'altro accanto, forse Pellegrini.
Sì, Lorenzo Pellegrini.
Però non mi è piaciuto in quel caso, mentre invece ha più senso quando lui può inserirsi e soprattutto quando non è il pivot basso alla Jorginho. Per cui se faccio un bilancio, ieri bene, nella prima, secondo me è il peggiore nella prima, per cui per questo non te l'ho messo.
Allora, invece adesso mi devi dire i tre che ti hanno, non dico deluso, però dai quali ti aspettavi qualcosina in più, dai, diciamo così.
Allora, Emerson Palmieri sicuramente, mm-hmm. C'è che ha giocato poco nel Chelsea, anche se aveva giocato l'ultima di Champions importante contro l'Atletico, però abbastanza inconsistente. Poi ti direi, sai, Chiesa, probabilmente perché mi aspetto molto da Chiesa, però è stato nella media con grosso modo gli altri, però io mi aspetto che Chiesa sia quello che un po' rompe la situazione. E poi ti direi Verratti, che praticamente con Mancini ha sempre giocato bene, è sempre stato tra i migliori e invece è stato molto dozzinale quando ha giocato, e questo Verratti non è mai dozzinale. Non è chiaro quanto stesse bene, non è chiaro quanto si stesse risparmiando. Io l'ho visto nella prima partita anche che mi è sembrato un po' troppo decentrato rispetto a lui. È vero che parte a sinistra nei tre di centrocampo, però è una sinistra relativa perché si accentra, scambia, entra. Mi è parso un po' troppo decentrato, comunque sia poco incisivo il gioco, quindi ti direi questi tre: Emerson Palmieri, Chiesa e Verratti.
Bene, io ti aggiungo anche un altro giudizio esterno, visto che in tanti ieri hanno contestato un po' la prestazione di Ciro Immobile. Mi fai un focus su Ciro Immobile in nazionale?
Allora, ne ha segnati due in due partite, perché nella prima non c'è, due in tre partite, scusami, anche se una è stata con Scampoli. Ieri ha sbagliato 5 occasioni prima di segnare, era un rigore. Sembrava si fosse sbloccato con quel primo gol dove c'era stata la papera del portiere, ma in verità era stata una bella azione. Purtroppo sembra sempre che anche lui mentalmente sia sempre un po' rimasto alla Svezia. perché non appena comincia a sbagliare sembra che la pensi troppo nel momento dell'esecuzione e quindi sembra sempre tornare là. Che purtroppo per un attaccante è un loop complicato perché forse ti sblocca soltanto se non solo se fai gol, ma se fai un gol importante. E i gol importanti sono nelle occasioni importanti, le occasioni importanti sono poche. E se non ti esce nell'occasione importante, poi non ne esci più. La sua espressione ieri, che abbiamo visto tutti, dopo il rigore segnato, era eloquente.
Sì.
Anziché esultare, sconsolato, allarga le braccia, si scusa quasi con la squadra e purtroppo mentalmente non fa bene.
No, mentalmente è pesante. C'è un audio, andiamocelo a sentire così intanto archiviamo questo tema.
Guardate un po' le altre nazionali, chi hanno battuto? L'Italia prima non riusciva neanche a battere delle nazionali più deboli di queste qua. Adesso vinciamo e non vi va neanche bene. Meglio Mancini che Ventura.
Vabbè, insomma, questo a chiosa di quello che è il discorso che facevamo anche noi e che condivido, immagino che condividi anche tu. Capitolo Donnarumma, portiere della nazionale, ancora una volta, insomma, comunque è rimasto imbattuto, magari con i piedi non è sopraffino, ma come dice qualcuno, vedi e senti Massimiliano Allegri, il portiere deve parare. E io sono molto d'accordo su questo. Poi, certo, se sai anche utilizzare bene i piedi è un valore in più. Se devi scalciarla via, la scalci via e va bene uguale. Donnarumma, però, in questo momento è un po' quella nota dolente in casa Milan. E allora le domande che ti faccio sono due: ti aspetti un Donnarumma ancora al Milan? Se va via, invece, dove te lo aspetti? E soprattutto, di chi è il problema? Qual è l'errore? È Donnarumma che non è troppo attaccata al Milan o è il Milan che non ha saputo gestire il rinnovo di questo giocatore quando avrebbe dovuto farlo, rischiando di perdere un patrimonio così importante a zero?
Allora, parto dalla più facile. Se
Vai.
va via me lo aspetto alla Juventus perché è l'unica che è cresciuta, che ha fatto un salto di qualità nel proprio, dalla semplice manifestazione di interesse all'invece interessarsi al quanto, quando, come. Nell'editoriale che ho scritto ieri su Tutto Mercato Web raccontavo che è tutto vero tra Juventus e Donnarumma. Quello che è cambiato recentemente è che mentre prima c'era stata una manifestazione di interesse da parte di Juventus e Paris Saint-Germain aspettando gli eventi, adesso, mentre il Paris Saint-Germain ha preferito non interferire con gli affari del Milan e soltanto di eventualmente manifestarsi qualora le cose siano irrecuperabili, la Juventus invece ha fatto questo salto in avanti e ha fatto sapere a Raiola che è pronta a venire incontro a tutte le varie richieste. E questo dà un differente potere contrattuale a Raiola nel momento in cui si siede con il Milan. Non c'è più soltanto l'interesse, ma c'è proprio un'alternativa possibile e concreta. Se questo vorrà dire che Donnarumma va via, ancora non lo so, non lo sa nessuno, nemmeno io lo so, perché tutto comunque sia dipende dal fatto che Donnarumma metta giù i piedi e dica no, io comunque voglio rimanere, cosa che finora non è successa. Io fino
Perché
a qualche
qualcuno
giorno
dice
fa,
in realtà Donnarumma ha detto fai quello che vuoi, ma io devo restare, l'ha detto pure la stampa. Però io
che io sappia no, che io
penso
sappia
una
ancora no.
cosa, Tancredi, tu sei uno che su queste cose poi la sa lunga perché comunque hai seguito tanto queste vicende. Ci sono stati dei giocatori, vedi Hamsik, vedi lo stesso Nedved, che a un certo punto sono andati contro Raiola o hanno detto vabbè, allora se le nostre strade si separano qua, io Hamsik voglio restare al Napoli, io Nedved voglio restare alla Juventus. Quindi se uno vuole restare, non è che è schiavo di Raiola, quello
No,
dico io.
ma Raiola poi fa il procuratore, cioè
Appunto.
Raiola non è che
Non è
fa le
Guzzino.
cose né all'insaputa né differentemente da quello che vuole Donnarumma,
Certo.
cioè Raiola porta avanti la trattativa e se Donnarumma gli dicesse no, guarda, bene così, a Raiola starebbe bene, posto che poi magari la sua commissione, ma a Raiola starebbe bene, dice ok, 8 milioni, ok, finita qua. Raiola fa gli interessi di Donnarumma, quindi noi diciamo Raiola perché forse è più facile dipingere il cattivo come Raiola, ma Raiola fa gli interessi del proprio giocatore, ha il mandato e agisce sul mandato, per cui ed è sufficientemente pagato per ingoiarsi il fatto di farsi dipingere come il cattivo, poco gliene cala. Donnarumma ancora, che io sappia, non ha detto ok, fermiamoci qua e fermiamo l'accordo, punto e basta. E qualora dovesse succedere, può succedere, è possibile o probabile che succeda, è che le cose... Allora, guarda, io fino a una settimana fa
sì.
non credevo, credevo francamente impossibile che Donnarumma potesse lasciare il Milan. Adesso lo ritengo improbabile, ma non più impossibile. Perché nel momento in cui l'interesse della Juventus non è solo l'interesse, ma è un guardate che noi ci siamo per esaudire le vostre richieste, le cose possono cambiare. Mi ritengo ancora davvero, come dire, non insensato, ma poco credibile che Donnarumma veramente dopo tanti anni di vacche magre finalmente ha avuto un Milan competitivo e dica no, basta, cambio. Però in verità lo scenario non è più impossibile, è improbabile ma è là. E finché non c'è una azione deliberata da parte di Donnarumma, le cose non cambiano. Quella distanza contrattuale rimane e voglio dire, in verità uno c'è un'offerta da 8 milioni del Milan e una richiesta di 10 milioni di Raiola. Poi però c'è una commissione robusta e tutto. Tra 8 e 10 milioni non c'è questa grande differenza per non trovare un accordo e per fare... e per mantenere la situazione in questa maniera. Evidentemente non è l'unica
no.
differenza che c'è. Poi tu hai anche chiesto di chi è la colpa. Sai, quando si arriva a questo punto, cioè siamo a 2 mesi dalla scadenza, tra 2 mesi è libero Donnarumma e il Milan non incassa nemmeno un soldo,
quindi
nemmeno un centesimo.
Certo.
Per cui quando arrivi a questa situazione, per forza è solo della dirigenza la colpa. Poi se andiamo a vedere ci sono 10.000 attenuanti, le proprietà che sono cambiate, le dirigenze che sono cambiate, le politiche che sono cambiate, perché comunque sia a un certo punto da un anno e mezzo fa, anzi un anno fa praticamente, non essendoci Donnarumma, non essendoci Ibrahimovic, c'era anche tutto un altro approccio verso Raiola. Adesso c'è Ibrahimovic, per cui sono cambiate varie cose, per cui ci sono svariate attenuanti. Però è ovvio che se arrivi a 2 mesi dalla fine del contratto del tuo giocatore più importante, la colpa è solo della dirigenza. E poi comunque sia non finisce solo là il discorso, perché contemporaneamente Raiola presenta la richiesta di conferma di 7 milioni per Ibrahimovic, la richiesta di aumento a se... sai, Donnarumma si chiede tanto ma è uno dei migliori portieri al mondo. Ibrahimovic si chiede tanto e non gioca a metà stagione, ma nell'altra metà stagione, nell'altra metà partite è il giocatore decisivo. Ma per chiedere 6 milioni per Romagnoli, che è stato l'anello debole della squadra quest'anno, e ce ne vuole. Cioè, e però c'è anche il discorso Romagnoli con Raiola.
Certo.
Quindi sono tutte cose che si coinvolgono. Ecco, per esempio, nel caso dell'interesse del Barcellona per Romagnoli a 6 milioni, a me non risulta minimamente, per esempio.
Allora, intanto c'è Antonio da Pesaro che dice, poi rispondo io e rispondi tu. Per certo so che Donnarumma non andrà mai alla Juve, lo ha giurato a tutto il Milan. Questa è una bufala di Tancredi, Antonio da Pesaro. Allora, Antonio, prima rispondo io, poi rispondo a Tancredi. Tanto Tancredi ha risposto alla mia domanda, non è che tira bufale, è uno che lavora come lavoro io, come lavorano tanti giornalisti, su delle fonti. Io ti posso dire che da quello che hanno raccontato a me, a noi di TMV Radio, ma anche nell'altra emittente, in realtà collima molto col discorso che fa Tancredi. E che quindi insomma c'è più di una persona che dice occhio che la Juventus è davvero molto vicina a Donnarumma. Detto questo, poi che sia vero o no che Donnarumma possa aver detto non andrò mai, ricordo anche dei casi, no? Tipo Fabio Capello che disse io alla Juve non ci andrò mai e lo disse pubblicamente, non per sentito dire, il giorno dopo aveva firmato, quindi c'è anche la storia del calciomercato che racconta certe cose, no? Tancredi, a te.
Ma sì. No, no, hai detto tutto, non c'è nient'altro da aggiungere, insomma è inutile stare a fare la cronologia di tutti i mai che sono stati cambiati nella storia del calcio. A parte che non ricordo, tra l'altro, Donnarumma dire pubblicamente
no.
Non ho detto mai che andrò alla Juventus, numero
so
uno.
So per cui... certo dovrebbe stare Antonio, con tutto il rispetto, di stare nello spogliatoio del Milan, non conoscere qualcuno.
No, a casa di Donnarumma.
A casa di
Donnarumma. Proprio sì. A casa di Donnarumma.
Allora,
ma poi, insomma...
Ho due domande per
Materazzi
te.
Materazzi aveva firmato un precontratto con il Milan
sì.
nel 2005... perché per andare ai mondiali aveva bisogno della garanzia di giocare e aveva firmato in una grande squadra, aveva firmato questo precontratto. Materazzi,
sì.
Simbolo dell'interismo, però in quel momento, per cui sono semplicemente queste cose, come dire, dei mantra che si ripetono i tifosi a se stessi, sì, per non credere, sì, nella cattiva novella, però insomma, la storia ci insegna che invece tutto può succedere.
Poi ragazzi, sono professionisti, loro vivono di questo fino a 34-35 anni. Per i portieri un po' di più.
Bonucci è andato al Milan da capitano in pectore della appunto. Juventus, simbolo dello juventinismo.
Poi è stato capitano del Milan, è tornato.
Segna alla Juventus e gli fa il gesto di lavarsi i denti. Di che parliamo? Dai.
Allora, la colpa è solo del Milan, società avrebbe già dovuto annunciare il nuovo portiere, nessuna grande società si fa tenere in scacco da un giocatore, dice il nostro ascoltatore. Cambiamo argomento però, ti faccio due domande, una semplice e immediata, l'altra che richiederà almeno un paio di minuti e poi casomai ti chiederò il tempo di recupero dopo. Allora, quella semplice, il logo dell'Inter, a parte un giudizio sul tipo di logo e poi soprattutto quello che può essere il significato alle spalle della scelta del logo, dei soldi che sono arrivati a fine mese, della possibilità di pagare anche Hakimi, insomma che messaggi ci leggi dietro il logo, per il quale ti chiedo intanto se ti piace oppure no.
Allora, sul logo a me non dispiace, purtroppo
è un logo moderno, diciamo così.
Se io potessi scegliere rimarrei con la tradizione, però ormai capisco che si va nella direzione di un modernismo grafico, per cui non posso fare quello che si oppone al vento con le mani, però secondo me il concetto di base quando si fanno questi cambi è innanzitutto che sia piacevole esteticamente e che sia rispettoso della storia, e secondo me in entrambi i casi lo è. Lo rispetta cromaticamente, lo rispetta graficamente, è una sorta di rivisitazione dell'opera d'arte, perché è stata un'opera d'arte disegnata dal pittore Giorgio Muggiani nel 1908, poi ha anche delle accortezze grafiche come rivisitare gli angoli della M, le inclinazioni per dare una suggestione del Duomo, per cui a me non dispiace, devo dire. Se proprio si deve cambiare, mi sembra un'onesta maniera di cambiare. Per intenderci, io ero stato molto critico con il cambio logo della Juventus. Capivo il concetto dell'operazione marketing che è stata vincente. Tu ti sei preso una lettera e quella lettera sarà sempre configurata solo con la Juventus, ok. Però mi sembrava, e tuttora mi sembra, irrispettoso della tradizione della Juventus, nel senso che dico ok, capisco che tu devi andare in quel senso, però hai in un colpo solo cancellato tutta la tradizione, non c'è né il vecchio simbolo della Juventus o una rivisitazione e nemmeno una rivisitazione della iconografia della Juventus, quindi la zebra è alto, quindi a me la svolta totalmente modernista della Juventus non piace. Se è una cosa che è rispettosa della storia come questo, me lo posso fare andare bene. Per quanto riguarda messaggi, allora, il cambio simbolo è stato deciso e indirizzato prima che succedesse la crisi del coronavirus e che quindi è la causa del cambiamento politico in Cina, degli investimenti nel calcio. Quindi in sé il cambio simbolo non ha connessione. Per quanto riguarda invece i pagamenti e la propensione di Zhang, direi Steven Zhang proprio, che vuole tenersi l'Inter, io ci vedo la rabbia della proprietà, ma proprio direi di Steven Zhang, che dice ma no, siamo stati qua per 4 anni, adesso che raccogliamo i frutti vendiamo, come minimo voglio prima vendere voglio prima vincere lo scudetto, prima vinco un titolo e poi se ne parla. Però Zhang chiedeva 1.000 miliardi, sembra una parodia, 1.000 milioni di euro, scusami.
1.000 milioni.
Mi è una parodia.
Diventava un po' troppo.
Chiedeva 1.000 milioni, 1 miliardo di euro, e gliene offrivano 800. Non è questa... Io credo che sia un po' gonfiata la valutazione di Zhang, ma quando te ne offrono 800, se tu hai veramente bisogno, un incontro a metà strada si trova, certo. Tanto più che aveva questa scadenza importante del 31 marzo, per cui ha dovuto chiedere un prestito, bondo, non so cosa sia esattamente, di circa 260 milioni. è se tu sei in estrema necessità, tu quell'offerta da 800 milioni per una cosa per cui valuti un miliardo la accetti e non chiedi altri 260 milioni di fido o quello che sia. Mentre invece è stato fatto, e questo dimostra che invece c'è almeno la volontà di provare a rimanere in sella al cavallo e di dare via forse soltanto una parte di minoranza. Posto che le logiche però che noi vediamo dalla Cina suggerirebbero tutto il contrario, ovvero il disimpegno totale. Però forse o è una reazione di pancia per dire no, io voglio provare a vincere questo scudetto, non me ne voglio andare da sconfitto, oppure potrebbe essere un'alternativa, ovvero facciamo passare il momento in Cina, rimaniamo qua e quando poi sarà passato il momento politico noi saremo ancora qua.
Molto interessante cercare di capire qual è il messaggio dietro le righe. Io però ho un'altra domanda per te, se tu però hai la bontà di aspettare il GR te la faccio dopo, perché è molto intrigante e sulla quale ti posso dire che in questo caso sono io ad aver avuto delle conferme abbastanza importanti. Apro e chiudo una parentesi. Allora, Antonio da Pesaro dice: ok, scommetto una cena di pesce, scommettete, sei pronto? Sul fatto di Donnarumma alla Juventus.
Sì. Ma io non ho detto che Donnarumma va alla Juventus, scommettiamo una cena di pesce, non è quello il punto. Io stesso ho detto che la trattativa è passata da essere impossibile a improbabile, che è già secondo me una sensibile. È un po' come Cristiano Ronaldo, che tipo fino a marzo del 2018 era impossibile che andasse via dal Real Madrid, poi dopo qualche settimana diventava improbabile. Però se Cristiano Ronaldo avesse voluto rimaneva al Madrid, se Donnarumma vorrà rimarrà al Milan,
certo.
Ma se va via, se per quello al momento se va via
va, la Juve.
Va solo alla Juventus.
Sono d'accordo con te. Poi ci chiedono se va alla Juve Szczęsny che fine farebbe, diventerebbe una magnifica plusvalenza che la Juventus fa gli occhi con i dollari sopra, perché là
non lo so se quanta plusvalenza riesca a fare, perché oggettivamente guadagna tanto e ha una certa età, lo vende sicuramente, però
25-30 milioni li riesce a portare via, secondo me. È comunque un 26,
comunque sai cosa però che tutti che il problema anche
magari lo prende il Milan, pensa un po',
ecco, bravo, bravo.
Capisci?
L'ideale potrebbe essere proprio quello, il passaggio da andata e ritorno, però il Milan perderebbe Donnarumma a zero, per cui nemmeno puoi pretendere di guadagnare molto. Per Szczęsny ci sarebbe lo stesso problema che affronta Buffon, ovvero che le 14 squadre europee di grido hanno tutto il posto occupato nella casella del portiere.
Sì, sì.
E quindi però, a chi lo vendi, Szczęsny?
Chi lo sa.